parole al vento dal Veneto, ecco, volevo dirlo bene, come si deve e come si suole, non come le scarpe. E adesso andiamo a riflettere sulle donne, perché le donne, secondo alcune vulgate, dovrebbero rimanere a casa a fare le tagliatelle, anche se non sono emiliane. Questa, vorrei soffermarmi su questa boutade che purtroppo alcuni ci credono anche, su un evento soprattutto che ha scosso la cittadina ligure di Imperia. Dividi et Imperia. Gli studenti del liceo Vissieux hanno organizzato una protesta, infatti, davanti alla scuola, indossando abiti da cuoco e portando con loro pacchi di tagliatelle. Ma cosa li ha spinti a compiere un gesto così insolito? Il motivo risiede in un post, diciamo sessista, pubblicato dal dirigente scolastico Paolo Auricchia. Quest'ultimo infatti ha commentato l'incidente occorso alla guardialinea spagnola durante una partita, dicendo che se fosse stata in cucina a preparare le tagliatelle non si sarebbe mai fatta male. Un'affermazione questa che ha scatenato l'ironia e anche la rabbia degli studenti, giustamente indignati per una frase così discriminatoria e retrograda. E questo episodio, care orecchie di RWS, evidenzia quanto sia ancora presente nel nostro tessuto sociale una mentalità arretrata e discriminatoria. Questi sono miei giudizi, molto soggettivi, nei confronti delle donne. Magari agli appassionati di un libro, di un generale, che ascoltano queste parole, potranno darmi del femminista, del progressista spinto, del radical chic, ma ne sono convinto, potrei essere tutto ciò che si immagina di me. E gli studenti di questo liceo hanno espresso con fermezza la loro condanna, chiedendo spiegazioni e non accettando scuse che non siano accompagnate da un vero cambiamento di atteggiamento. La protesta degli studenti non si limita solo alla condanna delle parole di questo dirigente o dirigibile, ma si estende anche a una manifestazione più ampia di solidarietà nei confronti delle donne, annunciata in questi giorni a Imperia. È un segnale forte. È chiaro che la discriminazione di genere non può essere tollerata nel 2024, tantomeno su RWS Accendi la Speranza, né in nessun altro momento o luogo. L'ho appena guardato adesso, lo devo confessare mentre ascoltavo My Jesus di Anne Wilson. Ho dato una scorsa veloce al quotidiano e ancora una volta mi è capitato un articolo riguardante la monarchia inglese. Ah, la monarchia! La monarchia inglese, ma quel fantastico spettacolo di privilegi ereditari e foto ritoccate. Adesso campeggia su tutti i quotidiani la storia delle foto ritoccate. Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Lo posso dire un'altra volta, ma chi se ne importa? Ma davvero ci dovrebbe importare di cosa stia facendo la principessa Kate con il suo Photoshop reale? Ma chi se ne importa? Dopotutto, se i monarchi devono spendere il loro tempo ritoccando selfie anziché governare, forse è meglio così, no? Che almeno si dilettino lì. Perché sì, la monarchia è davvero, a mio avviso, un capolavoro di illogica. Se sei nato nella giusta famiglia, hai automaticamente il diritto di governare, anche se hai magari la comprensione politica di una pianta d'appartamento, di una pianta grassa. Immagina il futuro del paese affidato a un erede al trono che non sappia distinguere tra una legge e un tè delle cinque. Ma ecco la bellezza della monarchia: non importa quanto inadatti siano i discendenti, sono comunque destinati a governare, perché il loro albero genealogico è alquanto impressionante e il loro sangue non è rosso ma è blu. E quindi, anziché votare per i leader migliori e magari più competenti, ci troviamo a dover applaudire chi ha vinto alla lotteria del DNA reale. E diciamoci la verità, care orecchie di RWS, se i monarchi dovessero governare basandosi sul loro QI, con il quoziente di intelligenza, piuttosto che sul loro sangue blu, forse la storia sarebbe un pochettino diversa. Immaginate un re che pronunci discorsi senza bisogno di un teleprompter, cioè di un gobbo, e di una regina che sappia come risolvere crisi diplomatiche senza dover chiamare il suo staff. Ah, sognare, o meglio, regnare non costa nulla a loro, vero? Insomma, ecco, la monarchia è come un reality show che nessuno ha chiesto di guardare, tantomeno io, il sottoscritto, ma a cui siamo costretti ad assistere ogni telegiornale o ogni giornale in questo momento, una notizia sul regno, soprattutto sul regno d'Inghilterra, che ha sottratto ricchezze a tutto il mondo, per questo è ricco. E mentre il resto del mondo cerca di abbracciare le democrazie e l'uguaglianza, loro, ecco, continuano a fare le passeggiate in carrozza e a discutere di chi ha il cappello più alla moda. Vivi sempre ogni istante era probabilmente la canzone che fischiettava questo bimbo che è caduto da 12 metri senza farsi male. Ecco una storia dunque meravigliosa che sembra uscita direttamente da un film d'azione. Un bambino di 4 anni che sfugge al controllo di sua mamma, si avventura sul balcone di casa e decide di esplorare il mondo dal punto di vista degli uccelli, dei pennuti, facendo un volo di ben 12 metri. Ma c'è un lieto fine, in questa incredibile vicenda. Nonostante la caduta vertiginosa, il piccolo ha riportato solo delle sospette fratture alle gambe e diciamocelo. In confronto a una caduta del genere, sospette fratture sembrano quasi un miracolo. La scena di questo incidente si è svolta a Carvico, nella Bergamasca. La famiglia coinvolta è di origine senegalese, ma vive da anni nel paese, fa anche rima, aggiungendo un tocco di internazionalità a questa avventura da brivido caldo. E mentre il piccolo esploratore si trova ora ricoverato in ospedale a Bergamo, gli agenti della polizia locale del Monte Canto stanno indagando sulla dinamica effettiva dell'incidente. Nessuno sembra aver assistito alla caduta, il che rende questa storia ancora più misteriosa e affascinante. Ci vuole questo tocco da giallo in radio. Chi avrebbe mai pensato che un semplice giro sul balcone potesse trasformarsi in un'avventura così straordinaria? Ebbene, alla fine, grazie a un pizzico di fortuna e a delle gambe resistenti, il nostro piccolo eroe se l'è cavata praticamente indenne. E così, mentre ci godiamo il lieto fine di questa vicenda, possiamo anche riflettere sull'incredibile resilienza dei bambini e sulla loro capacità di affrontare situazioni magari impensabili. Chissà, magari questo piccolo avventuriero scalatore crescerà per diventare un esploratore, chi lo sa, pronto ad affrontare le sfide più audaci che il mondo avrà da offrirgli. Con questa storia, che sembra uscita da un libro di avventure, cari amici, vi do appuntamento subito dopo il clou della nostra radio, cioè la musica e le canzoni con Davide Tatriele e Sara Taccardi. Signore, vengo a te e così vi auguro di vivere ogni giorno con le gambe non fratturate, ma con lo spirito di un bambino che guarda dal balcone. Provo a immedesimarmi, pronto a esplorare il mondo con occhi pieni di meraviglia. Avete mai preso il ricostituente a primavera, il cambio di stagione? I miei genitori, mio padre soprattutto, probabilmente veniva dalla fame lui, no? Visto che è nato a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, anzi era già un bambino quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi di fame se ne intende, ci dava i ricostituenti. Il ricostituente invece è una storia che ci ricorda che il futuro appartiene ai giovani e che questi sono pieni di idee e creatività pronte a trasformare il mondo. Francesca Paini, una donna comasca, è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il suo straordinario impegno nel progetto Ricostituente. In questo caso sono due parole. Cos'è il progetto Ricostituente, vi chiederete? Beh, è un'iniziativa che ha preso forma nel 2020 e che ha visto giovani under 25 provenienti da tutta Italia impegnati a riscrivere la Costituzione, quindi ricostituente in questo senso, una sorta di documento costituzionale per il 2050. Avete capito bene? Stanno riscrivendo il futuro del nostro paese. D'altronde, far scrivere il futuro a persone attempate è veramente ridicolo. Vengo da una assemblea nella quale sono stati eletti dei quasi ottantenni nelle commissioni. Lo ritengo veramente uno sfregio al futuro, soprattutto, ecco, perché insomma che possano sbagliare anche gli altri, no? Bisogna che sbaglino sempre le stesse persone. Questa giovane generazione sta portando avanti un'incredibile scommessa: immaginare un'Italia che ancora non esiste e costruirne le regole. I giovani hanno fantasia, hanno l'entusiasmo. Prendendo ispirazione dunque dai padri della democrazia del 46-48, stanno elaborando nuovi articoli. I padri della democrazia erano insieme nella Costituente. In questo ricostituente stanno riscrivendo questi giovani nuovi articoli che riflettono le sfide e le necessità del mondo contemporaneo. Mi sembra una bellissima notizia da far passare in radio. Non è vero che i giovani non sono interessati, forse non sono interessati alla nostra narrazione di quelli che sono ormai anta e che dovrebbero, come ho già detto, lasciare che siano anche altri a sbagliare e non sbagliare sempre loro, o meglio, sempre noi. Se qualcuno di voi ai pantaloncini corti si diverte a ridere guardandosi allo specchio, se qualcuno di voi ha bisogno di coccole, ecco, a questo qualcuno io dico: se non diventate come questi piccoli fanciulli, è vero, non lo dico io, lo dice qualcuno di più importante. Osservare i bambini nelle loro relazioni, infatti, relazioni e anche reazioni, può rivelare verità sorprendenti sulla natura umana. Infatti è straordinario notare anche la più piccola creatura, con la freschezza dell'esperienza, della cura ancora impressa in sé, ecco, questa piccola creatura cerchi affetto e conforto nei momenti di difficoltà. Questa dinamica nella quotidiana ricerca di supporto racconta la fatica, la ricerca delle coccole e la richiesta di aiuto quando ci si sente sopraffatti. Questa è una lezione che possiamo imparare osservando i bambini, preziosa, che possiamo dunque acquisire da coloro che riteniamo essere inferiori, esseri inferiori, no? Come se ci fossimo dimenticati di una lezione sull'importanza di riconoscere e accettare la nostra vulnerabilità, la nostra piccolezza, la nostra fragilità. Ecco, spesso nel mondo frenetico in cui viviamo si tende a dimenticare questa semplice verità. Siamo così immersi nei nostri doveri e nelle nostre recite quotidiane, nelle nostre performance, che perdiamo di vista magari l'importanza di concederci momenti di fragilità, di debolezza e di ricerca di conforto. Questa capacità di cercare e offrire cura non è però persa per sempre, È un'arte che possiamo anche allenare con fantasia e creatività, ritrovando la gioia nel donare e nel ricevere amore e attenzione. Quando riusciamo a riconoscere questa dinamica nelle persone che ci circondano, magari possiamo scorgere un riflesso non tanto pallido della felicità, perché la vera felicità spesso si nasconde nei gesti di gentilezza, nell'empatia e nella capacità di prendersi cura gli uni degli altri, anche di noi stessi. Quindi, amici miei, amici cari, care orecchie di RWS, prendiamo spunto libero dai bambini e lasciamoci ispirare dalla loro semplicità e autenticità. Ricordiamo magari, anche nei momenti più difficili, la cura e l'affetto possono essere la chiave per trovare la vera strada. Se non diventate come questi piccoli, non entrerete nel regno dei cieli. Il mondo è sempre descritto in termini negativi e qualche volta spesso ci si imbrocca, ma il mondo è per bene? Ma davvero, davvero? Questa è la domanda che Sauro Pellerucci si è posto in un ferragosto mentre leggeva i quotidiani pieni di notizie negative. Ma il mondo è per bene? Ma davvero, davvero? E da quella domanda è nata un'incredibile iniziativa, un sito e ora un libro per raccogliere storie positive, per dimostrare che sì, nel mondo ci sono anche buone notizie, onestà, altruismo e gentilezza. Da allora Saudo ha dedicato la sua energia a raccontare le persone che fanno la differenza, in positivo questa volta. Ci sono storie di coraggio come quella del giovane carabiniere pugliese, non so se l'avete sentita, che ha salvato persone intrappolate nell'alluvione, o di generosità come quella del benefattore anonimo che omaggia il personale scolastico ogni anno. Ma ci sono anche storie di sacrificio e di impegno, come quella del siracusano Vito Bugliarello, che ha perso la vita pur cercando di salvare due ragazzi dall'annegamento, o quella dell'imprenditrice Elena Ferraro, che ha denunciato la mafia nonostante le minacce. Pellerucci ha scritto un libro, Il mondo delle persone per bene, e noi abbiamo desiderato qui su RWS fargli onore, è anche un onore nostro, appunto annunciando la pubblicazione di questo libro, Il mondo delle persone per bene.